State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Siamo sotto Natale, siamo qui a parlare di calcio e insomma, vabbè, un po' di cose sono successe, le cose si stanno mettendo un po' meglio di come si pensava. Diciamo che con la vittoria contro la Roma, la Juve è rientrata in pieno nella lotta come minimo per il quarto posto, con qualche lieve speranza, se le congiunzioni astrali ci sono favorevoli, di rientrare addirittura nella lotta per lo scudetto. Ma di questo ne parleremo dopo. Io intanto mi scuso per il mio tono di voce nasale, ma ovviamente la stagione è quella che è, un po' di raffreddore è inevitabile. E stasera a parlare di questo non siamo molti, però compagnia molto scelta, perché ci sono con me Ugo Ciotti. Ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a tutti.
Michele Gilberti, ciao Michele.
Ciao prof, ciao a tutti.
Ettore Gatti, ciao Ettore.
Ciao prof, grazie a tutti.
E Mirko Marletta, ciao Mirko.
Prof, buona serata a tutti.
Bene, allora cominciamo senza indugio, perché insomma di cose da dire ce ne sono, e quindi comincia Mirko con una carrellata sul panorama femminile che insomma un po' era mancata, credo l'ultima volta non si era fatta. Vai Mirko.
Allora, si era fatta sì, non in collegamento, aveva mandato, ti ricordi?
È vero, si era mandato un audio, sì.
Un pezzo audio direttamente da Piazza del Duomo che metaforicamente sarà protagonista di una trasferta bianconera, ma ci arriveremo strada facendo. Juventus che ha chiuso il 2025 con un risultato di misura 7-1 contro il Cesena nella sfida di Coppa Italia, che valsa la qualificazione al turno successivo ai quarti di finale, dove incontreremo il Napoli, che nulla a che fare con il Napoli di De Laurentiis, che tra l'altro penso abbia terminato di giocare giù di lì la Supercoppa italiana vincendola per 2-0. Spoiler sulla partita. Detto questo, Juventus che per quanto riguarda invece il campionato si trova al secondo posto in classifica dietro la capolista Roma. Un campionato che bisogna dire non ha offerto grandissimi spunti positivi. Ci sono state partite vinte di misura, qualcuna per due gol di scarto e qualche passo falso di troppo inatteso. Vedisi per esempio sconfitte contro il Milan e contro il Como della ex Alicia Lehmann. Una Juventus che comunque tornerà poi, dopo la sfida di Supercoppa italiana che aprirà il 2026 contro la Roma, tornerà a giocare in campionato a Milano contro l'Inter all'Arena Civica, appuntamento da non perdere per chi in Milano e dintorni. Quindi fate un bel salto nell'impianto a tifare le bianconere. Un Inter tra l'altro che è una tra le sorprese in negativo in questo inizio di stagione, per via di risultati non soddisfacenti in Champions, da cui è uscita nei turni preliminari, in quella che poi è l'Europa League femminile, è uscita anche nel turno successivo che ha giocato. Quindi tra infortuni e prestazioni non all'altezza si ritrova al quarto posto, e questo potrebbe significare in caso di vittoria un allungo sulla quarta in classifica. Comunque c'è un bel mischione, perché se andiamo a vedere la classifica: Roma 22, Juve, Fiorentina 17, Inter, Lazio e Como a 15. E poi, tornando un attimino alla Coppa Italia, diciamo anche un attimino le marcature. Protagoniste sono state Krumegel e Cambiaghi con una doppietta, poi Vibran, Rosucci e Vansgaard hanno siglato le altre reti che hanno sancito il 7-1. Tra l'altro Cambiaghi a fine partita ha detto: abbiamo gestito bene, abbiamo giocato come un gruppo compatto e i tanti gol segnati sono merito di tutte, sono felice della mia condizione, per una attaccante segnare è la cosa più bella. E speriamo che questo faccia sentire di meno il peso di una delle mancanze fondamentali di questa stagione, che è Sofia Cantore, che è andata vicinissima a conquistare il titolo negli Stati Uniti perdendo contro Gotham la finale con la sua squadra Washington Spirit, dove gioca una figlia d'arte molto illustre che è Trinity Rodman. Poi andiamo a prendere altre notizie, riguardano soprattutto quello che sarà il calciomercato su cui si muoverà la Juve, perché c'è una trattativa in corso, un rumor da Inghilterra, con possibile interesse della Juve per Anouk Denton, e vediamo se arriverà poi al o a metà stagione o in quella prossima. Juventus che tra l'altro deve gestire anche delle situazioni di rinnovo, visto che ci sono ben 8 calciatrici che arriveranno a scadenza a giugno. Nell'ordine: Grubiegel, Caligaris, Tomas, Romagnan, Rosucci, Prol, Kulberg e Cristiana Girelli. Da risolvere soprattutto quest'ultima, perché potrebbe essere tentatissima da un'esperienza all'estero qualora arrivasse qualche offerta. E restando in calciomercato, una nostra vecchia conoscenza, Rita Guarino, che ha vinto i primi 4 scudetti storici della Juventus Women, va in Inghilterra, dove allenerà il West Ham Women, quindi in bocca al lupo anche alla nostra ex coach. Insomma, ci sarà un 2026 da tenere sotto osservazione, perché c'è anche la Champions League, dove la Juventus è riuscita ad accedere al turno playoff, che poi porterà le vincitrici a sfidare le già qualificate per i quarti di finale. Juventus che giocherà contro il Wolfsburg, e se dovesse andarci bene ci capiterà di nuovo l'Olympique Lione, che nel round robin, nelle 6 giocate giocate, in una delle 6 è stata sfidata, e tra l'altro Juve che in casa vinceva 3-0, poi andò a finire con un 3-3 al 90esimo. Ultima cosa che riguarda il Paris Saint-Germain: è stato penalizzato, meglio, sono stati praticamente inflitti 3-0-3 a tavolino per aver schierato una calciatrice per, secondo la federazione, nella traduzione dice licenza, ma è praticamente una situazione contrattuale non regolamentare, diciamo così, e di conseguenza passa dai già 7 punti di svantaggio che aveva a non so quanti adesso sull'Olympique Lione, che guida la Premier League francese, come si fa a denominare da questa stagione, con 33 punti, 11 vittorie in altrettante sfide. Quindi non vanno bene le cose a Parigi, anche perché la squadra parigina ha visto le cugine del Paris FC andare al turno playoff, e loro, le vice campionesse di Francia, uscire malamente con appena 2 punti in 6 partite al penultimo posto. Quindi vediamo un po' adesso, vabbè, delle parigine poi ci penserà chi di dovere, ma vedremo un attimino la Juventus nel 2026 se riuscirà ad attuare una rimonta sulla Roma per quanto riguarda il campionato, se riuscirà a portare la Coppa e la Supercoppa, che sarà la prima sfida del 2026, e poi ci sarà da pensare anche alla Champions League, che comunque sia un impegno che la squadra di Mister Canzi non vuole assolutamente mettere in secondo piano, anzi, se si può andare avanti, tanto meglio.
Grazie, grazie Mirko, come al solito ottima disamina. Io avrei una domanda: ma come mai non va così bene? Cioè, nel senso, la Juve dovrebbe essere la più forte anche in questa
campionata. Questo ha sorpreso tanto. È vero che ci sono stati alcuni cambi, ma ci sono stati anche dei rimpiazzi di livello, mi viene da pensare a Volti a centrocampo. Ecco, chi è che manca? È proprio Sofia Cantore lì davanti, non soltanto Boateng, ma su Boateng si poteva anche lavorare per trovare una sostituta di livello. Il fatto che Cantore si è esplosa tantissimo e abbia contribuito alla grande cavalcata che a maggio poi aveva portato la Juve a vincere sia campionato che Coppa Italia, ecco, si fa sentire davvero sulle prestazioni, sul rendimento davanti alla porta. È vero, la Juve crea un po' meno rispetto alla scorsa stagione, però continua a sprecare, ed è questo, in virtù anche del creare un po' meno, che porta a queste prestazioni. Di certo non si pretende una vittoria dilagante ad ogni partita da parte delle bianconere, però di mettere qualche rete in più dentro, sì. Lo scorso anno si creava tanto, si sprecava tanto, però poi in fase realizzativa comunque sia ci pensavano una volta Vansgaard, una volta Cantore, una volta Girelli, ecco. Andavano in tante a segno, c'era Tomà, c'era Bonansea, oggi mancano queste reti. E tra l'altro, visto che ho qua il tabellino in mano, considerate che gol fatti dalla Juventus sono 10 in 9 partite, considerate gli avversari più diretti, la Roma ne ha fatti 19, la Fiorentina 17 e l'Inter 21. Nonostante la difesa migliore del campionato, però è in attacco che continuiamo ad avere quei problemi lì, quindi bisogna un attimino sistemarsi lì davanti, e prevedo che comunque sia uno o due acquisti almeno per la metà di stagione che ci aspetta, verranno fatti sicuramente.
Bene, grazie, grazie Mirko. E adesso possiamo passare alla pagina sul calcio giovanile, curata come al solito da Ettore Gatti. Vai Ettore.
Allora, possiamo dire che quest'anno è stata un'ottima stagione per il settore giovanile, a partire dall'Under 15 di Mister Pecoraro, che è comunque vicina al terzo posto, ha una partita da recuperare e sta giocando e sta mettendo in rilievo giocatori interessanti come il mediano Vaccarella, il regista Nobile, il trequartista fantasista Laruccia, poi il laterale Modica, con un laterale di spinta a sinistra molto forte, e l'attaccante Paesanti, che è un bomber che comunque sta facendo bene. Ma ancora meglio, è veramente una vetta quasi irraggiungibile, è quello che sta facendo nel campionato l'Under 16 guidata da Gridel, che è prima in classifica con 13 vittorie su 13, quindi una cosa veramente impressionante, in cui in questa squadra si sta mettendo in mostra come guida, fantasia, il centrocampista, trequartista, attaccante, segna, fa un po' tutto, Pipitò, e poi c'è l'altro attaccante, Pamé, che ha segnato anche lui tantissimi gol, l'attaccante Rolando, e il difensore centrale Ghiotto, oltre al regista Tufaro, e anche il terzino Mosso, che è appena entrato, sta facendo molto bene. Quindi una squadra veramente fortissima, che può dare tante soddisfazioni anche nel percorso di crescita dei giovani. Al primo posto anche l'Under 17 di Glauso, guidata da Mister Glauso, e qui si sta anche qui mettendo in mostra il centrocampista Thomas Corigliano, che è veramente una promessa del calcio giovanile bianconero, l'attaccante Paones, che segna a raffica, ha segnato più di 10 gol, il terzino destro Mosca, il difensore centrale Rocchetti, l'attaccante Urbano, e sono veramente dei giocatori molto, molto forti, insieme a quelli che abbiamo già ricordato molte volte. Per esempio, tra i migliori si è distinto nell'ultima giornata Marchisio Junior. Un po' meno bene sta andando la Juve Primavera, cioè l'Under 20 guidata da Padoin, ma è soprattutto un problema diciamo registro della squadra, soprattutto in attacco, dove mancano un po' dei giocatori che sappiano finalizzare le costruzioni del gioco. Sembra però, infatti l'ultima partita è stata vinta a Bergamo proprio oggi 2-0 con una doppietta di Durmisi, che è un attaccante albanese molto potente, che sa anche tenere su la squadra attraverso la protezione della palla, e può dare quindi, insieme a Merola, che è un trequartista molto bravo, a Tiozzo, un centrocampista offensivo importante, a Finocchiaro, trequartista fantasista, molta soddisfazione. E qui ricordiamo anche che sono in crescita il centrocampista Koigen, e poi ci sono anche altri giocatori che sono entrati abbastanza bene, come Miglia e Vallana. Quindi è una bella squadra che secondo me potrà fare meglio, soprattutto nella seconda parte della stagione. E arriviamo infine, per concludere questa panoramica, alla Next Gen. Anche la Next Gen soffre come la Primavera, che anche lei è collocata, insomma, in una zona abbastanza vicina ai playoff, che sono l'obiettivo stagionale, per una mancanza di attaccanti che chiudano un po' il gioco fatto. Perché vediamo che Simone Guerra, che è un po' risente dei suoi anni, insomma, fa più fatica a fare gol, anche lei, diciamo, ancora un po' acerbo, lo stesso si può dire di Diego Pugno. I migliori invece che si stanno mettendo in mostra sono faticanti in regia, Obuso, che è una mezzala molto fisica e di grande strappo, il laterale sinistro Puska, oltre ovviamente ai difensori un po' fuori categoria come Pedro Felipe, che non è diciamo solo un giocatore della Next Gen, ma viene chiamato sempre, quasi sempre, insomma, a colmare le lacune della prima squadra. Quindi anche su questo versante della Next Gen, pur con alti e bassi, la squadra di Bambilla sta mostrando di riuscire ad avvicinarsi abbastanza alla situazione dei playoff, ecco, così come lo stessa Under 20 ha ancora tutto il tempo per arrivare ai primi sei, che sono i playoff, anche se adesso c'è un gruppo di squadre a pari punti, a 24 punti, che distano 3 punti dal sesto posto.
Bene, grazie. Quest'anno, diciamo, ci sono le giovanili, quelle molto giovani, che vanno molto molto bene. Primavera e Next Gen non benissimo, però queste sono cose alle quali bisogna abituarsi, perché chiaramente l'obiettivo non è mai quello di vincere campionati, ma è quello di fare altre cose, e queste altre cose, tutto sommato, la Juve le sta facendo abbastanza bene, ecco, devo essere sincero, insomma.
Ecco, una cosa che mi spiace è che non sia ancora diciamo emerso bene il famoso, quello che si pensava dovesse essere il talento un po' generazionale, cioè Destiny e Limogale, che fa fatica in primavera, è molto giovane, quindi, però fa fatica ad imporsi ed essere un titolare fisso. Gioca qualche volta, adesso ultimamente non è fuori forma, non viene neanche, è convocato, ma non viene fatto entrare.
Ma è sotto età parecchio, se non sbaglio, lui, no?
Sì, ma ce ne sono tanti di sotto età, lo stesso Durmisi è molto giovane, quindi... Però diciamo l'ottica attuale è quella di cercare di mettere l'asticella sempre più alta e far passare i talenti migliori e quindi alla categoria superiore. Quindi non mi stupirei, per esempio, che Corigliano possa nella seconda parte della stagione essere affidato a Padoin per fare il salto di categoria. Lo stesso vale per Paones. Però dato che ci sono tanti giocatori che fanno fatica magari a trovare spazio, bisogna vedere se saranno destinati ai prestiti, in modo da consentire loro di giocare con più continuità.
Bene, grazie. E adesso direi che invece si può cominciare a parlare della prima squadra. Ora, dall'ultima volta che abbiamo fatto la trasmissione, qualcuno si ricorda quando è stata l'ultima volta? Mi sembra 3 settimane fa o un mese fa, qualcosa del genere, e insomma un po' di cose sono successe, tutte piuttosto positive. Abbiamo rimesso in piedi il girone di Champions League con 2 vittorie consecutive, e vabbè, insomma, a questo punto diciamo che la qualificazione al 90% è conquistata. C'è da giocare ancora 2 partite, ma le giocheremo in condizioni, secondo me, estremamente favorevoli alla fine di gennaio, quando la squadra starà sicuramente meglio, e comunque basta fare, credo, 1 punto in 2 partite, quindi non è che... e non sono partite particolarmente proibitive. In campionato siamo stati tutti un po' presi alla sprovvista da la sconfitta di Napoli, specialmente per come è maturata. Però poi alla fine, se uno va a vedere le vere partite sanguinose, sono stati 2 pareggi con Fiorentina e Torino, che se vincevi solo una di quelle due, a questo punto io potevi seriamente rientrare nella lotta a scudetto. Ora è un po' più difficile, onestamente, però insomma il calendario per 5 partite è piuttosto favorevole. Nelle prossime 5 partite abbiamo Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Quindi non sono avversari particolarmente complicati. Se la Juve riuscisse a fare un filotto o un semifilotto, ecco, alla fine di queste 5 partite si potrebbe trovare abbastanza in alto in classifica, secondo me, abbastanza in alto in classifica. E si sono anche viste, diciamo, cose, specialmente la partita con la Roma, devo dire, anche a Bologna si è giocato bene per me, ma la partita con la Roma è stata, secondo me, ottima partita, un'ottima partita. Ugo, sbaglio o te eri lì a vederla?
Sì, ero lì, prof, ero allo stadio, mi sono concesso questa sortita a Torino, ogni tanto vado, sì, no, ho visto una buona Juve. Io poi, se vogliamo entrare subito in quella che è stata l'ultima gara, mi scambiavo messaggi con i miei amici della Juve che erano davanti alla televisione, che mi chiedevano impressioni dal vivo, quindi oltre a, e adesso magari vi dirò qualche impressione dal vivo e anche qual è l'umore poi, no, del pubblico torinese su determinati giocatori di cui noi parliamo perché li vediamo in TV o perché magari che sui vari social si prende una corrente di pensiero e poi si va per quella direzione senza stare a ragionare, no, su le reali poi, situazioni di campo, no, ci facciamo condizionare. Però ecco, io avevo un'impressione e perlomeno questi miei amici dalla TV ne avevano tutt'altra. Io ho notato una Juve che era assolutamente padrona del campo, una Juventus che aveva grande voglia, grande anche fisicità durante la partita, quindi una squadra che corre, 11 effettivi che corrono, che si aiutano, guidati comunque dall'allenatore che a volte ha anche un linguaggio del corpo dove si vede che manca qualcosa, no? Spalletti allarga le braccia, non strilla troppo, però lo vedi che è proprio insoddisfatto in alcune situazioni, ma è normale che sia così. E anche nell'evoluzione di queste sue 11 partite da allenatore della Juventus abbiamo visto anche lui, come è comprensibile che sia, provare, no? Anche determinati uomini per capire cosa eventualmente fare a gennaio. Però ripeto, io ho visto una Juventus che aveva molta più voglia della Roma, molta più qualità della Roma. La Roma sicuramente era più ordinata in campo, mi sembrava una squadra più ordinata, però è una squadra molto rinunciataria. La Juventus, seppur un pochino confusionaria, però aveva proprio la voglia di andarsi a prendere il risultato. Mi è piaciuto anche Spalletti nel post partita, quando si è lamentato per aver gestito male gli ultimi minuti. Sicuramente Zegrova, se vogliamo poi entrare nei singoli, non è entrato bene, solitamente fa il contrario, abbiamo visto che magari a partita in corso fa più fatica, messo a gara in corso è un po' più determinante. In questa gara, oltre a perdere il pallone su cui poi la Roma ha fatto il 2-1, non mi è proprio piaciuto nell'atteggiamento. Però comunque una squadra che a me in campo ha dato la sensazione di non poterla perdere mai quella gara, se non per la paura di un eventuale gol che la riaprisse, come poi è stato. Poi tutto sommato la Roma ha fatto il solletico anche dopo il gol. Mi sono piaciuti i ragazzi, Bremer c'ha quella fisicità che, lo sappiamo, fa la differenza, è rientrato e si sente. Vedere Kalulu che comunque, al netto dei tanti errori che ha commesso, perché non ha fatto una partita dal punto di vista tecnico impeccabile, però sempre sovrapposizioni, provava a entrare in mezzo al campo, si trovava sempre con questa palla in mezzo ai piedi. Con Sesau è molto meno evanescente dal vivo rispetto a quello che almeno io ho sempre visto in TV, perché anche quando non ha la palla fa tutta una serie di strappi e di movimenti che magari sono anche fuori immagine, che però tengono impegnati costantemente i giocatori che poi gli si affiancano, per cui è un giocatore importante nell'economia di squadra. Yıldız è un giocatore incredibile, va molto affiammato, ecco, rispetto a Conceição tocca molti meno palloni, però è molto più incisivo. Spero che Spalletti possa dosarlo diversamente, perché è un ragazzo che si spende veramente tanto, cioè fa veramente degli strappi di 30-40 metri, rientra, lo trovi in area di rigore anche al termine della partita. Lui veramente è un giocatore che corre tantissimo. Secondo me dovremmo usarlo in maniera un pochettino più, risparmiarlo un pochino di più, perché poi lui ha quel guizzo che negli ultimi 20 metri diventa devastante. Non mi è dispiaciuta nemmeno la prestazione di Locatelli, che viene sempre un po' beccato anche dal pubblico, poi c'è sempre qualcuno che lo vedi che ha dei pregiudizi, perché se dopo 3 minuti già inizi ad inveire contro un giocatore è perché ha dei pregiudizi, cioè la partita non è nemmeno iniziata, quindi. Però fa un lavoro comunque al centrocampo, è il giocatore importante della Juventus, perché Thuram, che continua secondo me ad avere molti problemi, però lo avevamo ipotizzato con Spalletti, Thuram è un giocatore che c'entra poco per le qualità tecniche che non ha, perché è un giocatore prettamente di inserimento, di gamba, di falcata, però nella gestione ancora è abbastanza lacunoso. Lo ha contato con i limiti che ha, però cerca di dare diciamo i tempi, di dettare i tempi, sia per posizionamento, perché poi rispetto a Thuram è quello che gioca un pochino più arretrato, sia perché ha anche un pochino più di carisma in campo, piaccia o no, comunque è il capitano, piaccia o no, è quel giocatore che in mezzo al campo si vede che funge da guida per i compagni, no? Si arretra, si abbassa molto, la Juventus in alcuni momenti veramente giocava in maniera particolare con Kalulu alto, con Locatelli basso, con Bremer che anche lui provava ad alzarsi, non c'erano troppi punti di riferimento poi nelle catene, si rimaneva sulla propria fascia, però spesso i calciatori si alternavano nelle sovrapposizioni ma anche nell'entrare in mezzo al campo, quindi si fa anche fatica poi a leggere una partita, perché è come se fosse rispetto a qualche anno fa tutto molto più dinamico e mutevole, quindi non si può dire abbiamo giocato così. Nell'arco della stessa partita si vedono movimenti che sono provati, perché poi in quella gara magari si può provare quella soluzione di gioco, però credo si sia un pochettino complicata anche la vita degli allenatori rispetto a prima. E quindi per quanto riguarda la partita live, io ho avuto delle buonissime sensazioni. Certo, non è una squadra, come dicevi tu, prof, che potrà ambire chissà a che tipo di classifica, complice anche quei due sciagurati pareggi contro il Torino e la Fiorentina, che però noi lo dobbiamo sempre poi specificare, che per la Juventus giocare con il Torino non è come il Milan giocare con il Torino, al di là del fatto che sia un derby, è proprio quella cattiveria che ci mettono in più, no? A Firenze stessa cosa, cioè noi andiamo a giocare in provincia contro squadre che con noi devono fare la partita della vita, quindi la Fiorentina che poi perde inopinatamente punti, salvo riprendersi nell'ultima giornata con l'Udinese, a noi ci prende un punto, perché? Perché lì comunque l'attenzione di quella gara è diversa, quindi un po' a noi, un po' ecco questa situazione qui che ci portiamo avanti storicamente proprio, cioè della difficoltà di andare a giocare a Parma, a Bologna, nei campi di provincia, abbiamo perso dei punti che forse non so, non riusciremo a recuperare, però ecco, nell'ottica del quarto posto, che andiamo dicendo anche noi nel podcast da qualche anno, forse è il vero obiettivo primario della Juventus in questo nuovo corso anche economico-finanziario della nostra società. Entrare nel quarto posto oggi sembra meno remoto e meno problematico. Ecco, ho anche sentito Gasperini a fine gara, comunque, anche se per gettare un po' di pressione sugli altri, quindi anche sulla Juventus in questo caso, dire che ci sono squadre più attrezzate mi è sembrato un pochino giù di morale, perché forse si è reso conto che dopo un exploit iniziale poi i veri valori alla fine usciranno fuori, quindi siamo lì. Non c'è una squadra lì in testa che sembra essere superiore alle altre, tutte hanno delle difficoltà, noi siamo un po' più attardati, è vero anche che abbiamo cambiato allenatore rispetto alle altre, e quindi io sinceramente pensavo potessimo far peggio, ecco, in questa gestione Spalletti, non tanto per la poca fiducia con Spalletti, anzi sono stato felice della firma del mister, perché lo reputavo il miglior allenatore in quel momento, ma poi è sempre uno dei migliore allenatore in Italia, però pensavo potesse avere un pochino più di difficoltà, invece fortunatamente, soprattutto grazie alle ultime due giornate, ci siamo rimessi abbastanza in sesto, in Coppa Italia abbiamo passato il turno, in campionato abbiamo detto con le due vittorie negli scontri diretti abbiamo preso 6 punti, non me lo sarei aspettato. L'ultima cosa e poi vi lascio perché sto parlando troppo, peccato per qualche infortunio, perché in questo periodo abbiamo avuto anche gli infortuni importanti di Vlahovic, di Gatti e nell'ultima gara anche di Rugani, quindi Gatti tornerà nel 2026,
Per Vlahovic invece l'infortunio è più serio perché salterà circa 3 mesi, forse un mesetto abbondante per Rugani, però in mezzo ci sarà anche il mercato di riparazione, quindi eventualmente si potrà correre ai ripari. Ecco, peccato per questi infortuni, anche se poi senza Vlahovic stiamo vedendo un po' di più anche David e soprattutto Openda, che magari avevano bisogno anche di una presenza meno ingombrante, di provare a giocare qualche minuto in più, e io ho visto un Openda che anche lui veramente si è speso tanto, e la piccola standing ovation, i tanti applausi che comunque ha ricevuto durante la sostituzione sono la riprova del fatto che la gente sta iniziando ad apprezzarlo, sta iniziando a fare qualche gol, sta prendendo un po' più di fiducia. Sappiamo che non è facile giocare in Italia, non è facile giocare con la Juve, quindi anche lì insomma ci sono dei margini di miglioramento e c'è da essere fiduciosi per questi ragazzi che piano piano si stanno ritrovando, e secondo me a gennaio con un paio di correzioni che magari riusciremo a fare nel mercato e finalmente probabilmente passare anche alla difesa a 4, secondo me ne beneficerà un po' tutta la squadra. Switchere e alla fine dalla testa fino alla prima punta vedremo una Juventus diversa e sicuramente migliore rispetto alle altre. Mi sento di dire che noi abbiamo i margini di miglioramento migliori, perché siamo stati in difficoltà e stiamo pian piano venendone a capo, mentre gli altri mi sembra che siano consolidati, siano questi Napoli, Inter, Milan, questi sono. Noi invece abbiamo sempre quella piccola speranza che si possa improvvisamente cambiare marcia, ecco, e pian piano mi sembra che lo stiamo facendo.
Grazie della analisi estremamente esaustiva. Io dico una cosa e poi passo la parola a Michele, ma secondo me Spalletti, te dici ti aspettavi, io mi aspettavo facesse prima, invece secondo me ci ha messo tanto. Evidentemente allenare la Juve non è semplice, e soprattutto allenarla nel momento in cui è arrivata. Giocava 3 giorni, non aveva tempo di fare allenamenti, doveva andare un po' così, perché insomma non è che ci ha messo poco, ci ha messo parecchio a fare la quadra, che secondo me ha trovato nelle ultime 2 partite e mezzo, diciamo dal secondo tempo col Pafos in poi. Io ho visto un'altra Juventus a Bologna, dove ha fatto un'ottima partita, e con la Roma, dove ha fatto una buonissima partita, cioè veramente una buonissima partita con la Roma, probabilmente la migliore dell'anno, contro un avversario diciamo comunque che stava davanti a te, quindi non propriamente scarso. Per il resto non lo so, cioè nel senso, io ritengo che per esempio l'infortunio di Vlahovic abbia pochissimo effetto, nel senso gli attaccanti non ti mancano e sono tutti secondo me piuttosto bravi. In difesa stai un po' messo così, e a centrocampo il migliore è McKennie per distacco, il che non è una bellissima notizia, non perché McKennie non sia bravo, perché McKennie è un'altra dei giocatori e sono stati chissà perché presi come bersaglio, ma se te guardi i numeri di McKennie fanno paura, nel senso, uno ha giocato 200 partite nella Juve, ha giocato in 7 ruoli diversi, non ha mai fatto male da nessuna parte, segna, si inserisce. E oltretutto sul secondo gol della Juve sabato ha fatto una cosa anche estremamente intelligente, perché lì un giocatore meno sveglio, invece di passare la palla a Openda, prova a tirare e viene respinto e l'azione si perde. E lui era davanti al portiere, invece l'ha passata a Openda e ha segnato a porta vuota. Quella è una cosa secondo me fatta molto molto bene. Quindi diciamo, vediamo un attimo. Su Locatelli sai come la penso, cioè Locatelli nella Juve dovrebbe essere una riserva, non dovrebbe certo essere il titolare, però questo in questo momento abbiamo e non bisogna giocare così, ecco, bisogna giocare così, così come
McKennie è molto apprezzato, prof, sia quando l'hanno premiato per le 200 partite, ma anche in campo poi ti accorgi del pubblico, dell'insofferenza che ha quando c'è una palla sbagliata. Allora, se sbaglia Cambiaso in questo momento o sbaglia Locatelli, c'è mugugno immediato, perché c'è una serie di prestazioni che insomma non convincono. Sbaglia McKennie, non succede niente, viene sostituito McKennie, applausi convinti, ecco, proprio perché come dici tu non è questo fenomeno, però quantomeno duttile, si impegna, fa cose intelligenti, la gente apprezza anche le cose semplici, quindi è un giocatore che che è visto bene, ecco, insomma, che non viene visto, sì, come, no, un peso, un problema.
Cioè, McKennie è la riserva ideale. Cioè, averne i giocatori così, che ti gioca il 7-8 ruoli e non fai mai male da nessuna parte. Cioè, il problema è che alla Juve mancano i giocatori forti. Manca qualche giocatore veramente forte, specialmente a centrocampo. Questo è il cruccio della Juve degli ultimi anni, è sempre stato più o meno così. E non si riesce a trovarlo, sto giocatore. Si spera prima o poi ci si riesca. Ma comunque, ripeto, adesso la situazione è molto migliorata, no, Michele?
Prof, decisamente migliorata. Adesso, al di là del fatto che comunque la Roma non ha opposto una grande resistenza, diciamocelo, era anche parecchio rimaneggiata e ho sentito battute anche un po', diciamo, drammatiche su Dybala, poverino, che l'ho visto in condizioni pessime, cioè, anzi, non l'ho visto proprio. Alla fine, quando è uscito, mi sono chiesto, ma era davvero in campo? Non me ne sono nemmeno accorto. È vero, sono stati bravissimi i nostri ad annientarlo, a non fargli arrivare palle, però Dybala in queste condizioni non so quanto possa essere utile alla Roma. Mi dispiace un po' anche per lui, voglio dire, vecchia gloria della Juve. E, insomma, che ne avete già anticipato quello che avrei voluto dire. Poverino, parte sempre quasi che debba andare via, che lo dobbiamo sbolognare come un pacco postale, e poi alla fine ogni anno ce lo ritroviamo addirittura titolare, e appunto la sua grande duttilità è un grandissimo pregio che fanno apprezzare da allenatori di vario livello. E, io sinceramente ho apprezzato, se vogliamo, il cambio con dell'allenatore con Spalletti, perché ce lo siamo già detti, non c'era molto altro da fare, non c'era molto altro in giro. Forse è un peccato che questo cambio non si sia fatto con più coraggio, quindi prima dell'inizio del campionato, e invece si è dato fiducia a Tudor in maniera magari un pochino come se non avessimo in realtà grosse alternative, quindi la sensazione è stata quella, quindi Tudor è partito già un po' sfiduciato, e poi forse abbiamo visto che per allenare la Juve servono anche delle categorie degli allenatori. Spalletti può essere un allenatore della categoria della Juve, magari Tudor e Motta non lo sono, ancora non lo sono, magari lo saranno in seguito, non lo so, ecco, da questo punto di vista. Le ultime partite sono state effettivamente belle da vedersi. Voglio anche dire che mi è piaciuto l'arbitraggio dell'ultima partita con la Roma. Adesso non so se siete d'accordo, ma per la prima volta non me la sono sentita di dare addosso all'arbitro, che diciamo era un po' lo sport nazionale, però mi sembra che l'arbitraggio sia stato quasi impeccabile, voglio dire, non ho visto sbavature, quelle che in genere vedo di solito, che fanno anche nervosire i calciatori, perché lo vediamo anche, i nostri poi si deprimono particolarmente, i nostri, ecco, non hanno capacità di reazione a differenza di quelli dell'Inter, cioè non vanno mai a protestare, appena subiscono una ingiustizia la subiscono e zitti e muti e si va avanti, che è giusto, dal punto di vista sportivo è più che giusto, dal punto di vista della personalità mi dà un po' da pensare. Ecco,
Michele, scusami, mi voglio inserire su questa cosa, perché io l'ho notata e l'ho detta proprio in diretta agli amici a cui facevo riferimento prima, no, mentre guardavo la partita. È brutto, l'hai premesso tu, e sono d'accordo, a cerchiare l'arbitro, fare determinate pressioni, però le squadre forti sono anche squadre un po' arroganti, allora lì dimostri anche che tu ci tieni, che sei sul pezzo, e vuoi o non vuoi l'arbitro lo condizioni se incominci a rompergli le scatole, nella maniera giusta, non è che devi andare lì e a fare chissà che cosa, però c'è stato a un certo punto un fallo su Kalulu, niente di che, però dinamica di campo sembrava chissà che cosa, lì pronti via, vai massa a stare, che è un brutto fallo, punto. Poi cerca di non prenderti il giallo, però mi fai capire che dentro c'è il fuoco, serve anche quello. In un'altra occasione, quando l'arbitro invece ha ammonito con Sesao, si è avvicinato Locatelli da capitano, con Sesao ha protestato un pochino con l'arbitro dicendo ti ammonisci per questo. Locatelli, un capitano, lì deve andare, e anche se hai torto vai dall'arbitro, chiedi spiegazioni, magari allontani il giocatore di Sesao, all'arbitro gli fega tu che lì hai tutto sotto controllo, ma protesti e ti lamenti. Lui si è avvicinato all'arbitro, ha ascoltato con Sesao e l'arbitro che parlavano,
ha guardato con Sisao, si è allacciato, si è tirato sul calzino e se n'è andato. Cioè niente, è stato lì affiancato, lui è il capitano. Allora da queste piccole cose anche vedi che manca qualcosa, vedi che non ci sono quelle personalità che una squadra come la Juve deve avere.
Però secondo me lì ci sono anche degli ordini di società, Cioè io,
prof, non lo so, non però lo so, la Juve ha sempre avuto gente di personalità in mezzo al campo.
Cioè, li vedo parecchio passivi, capisco l'ordine, prof, è giustissimo non contestare l'arbitro, negli altri sport non lo si fa. Nel calcio purtroppo c'è questa cattiva abitudine. Quello che vedo è che proprio i giocatori prendono delle decisioni palesemente ingiuste, perché alcune le vediamo noi dalla TV, ma le vedono anche loro, come se nulla fosse, cioè chinano il capo e vanno avanti. Io non voglio assolutamente accerchiamenti, però voglio che almeno l'arbitro abbia il dubbio di aver sbagliato, cioè si ponga effettivamente il dubbio, ma forse non è che ho fatto una cavolata, forse è meglio che sto un pochino più attento. Ecco, questo è quello che vedo, e ritorniamo al discorso dei giocatori di personalità che in fondo mancano nella squadra, lo vediamo, che ovviamente ci rende un pochino in balia delle onde da questo punto di vista, anche degli umori della squadra. Siamo una squadra anche un po' umorale, se vogliamo, ecco. Ho visto delle belle giocate arrembanti, piacevoli, poi quando iniziano ad andare male le cose ci deprimiamo improvvisamente, e braccino corto, e cerchiamo di non prenderle. Ecco, da questo punto di vista, con la Roma ho visto invece una bella reazione. Abbiamo preso il gol, ma la squadra non si è disunita, anzi è rimasta bella compatta, e la Roma non ha più avuto praticamente azioni per segnare, e quindi abbiamo portato la partita in porto. Partita che si poteva vincere tranquillamente con più gol di scarto, ma del resto va bene anche così. Peccato più che altro per la soddisfazione personale di Ildiz, che a parte il palo ha anche fatto un tiro bellissimo, davvero, che non so come abbia fatto ad andare fuori di qualche millimetro, una carambola mancata, che poteva essere anche quello un bellissimo gol. Ecco, ripeto, sia con la Roma che con il Bologna si sono viste davvero belle giocate finalmente, e ho visto anche, come tutti abbiamo visto, insomma, una squadra che inizia a essere un po' in salute, speriamo bene, ecco, da questo punto di vista. Adesso non lo so, Vlahovic l'avrei voluto comunque avere nel roster dei giocatori come potenziale, ora vediamo come va. Voglio dire, sta a Spalletti anche intervenire da questo punto di vista e cercare le soluzioni migliori. Ora sta insistendo un pochino con Open Data, ecco, non vorrei che David si deprima troppo, perché ho visto che è un altro giocatore un po' umorale, da questo punto di vista potrebbe essere un problema. Speriamo che segnino, ecco, guarda, è l'unica cosa, che è la cosa che più poi alla fine dà maggiore fiducia ai calciatori. Ritornando alla personalità, ecco, io sono rimasto un po' ammirato e sinceramente non me l'aspettavo, anche se era un giocatore assolutamente integro, dalla resistenza e dalla qualità tuttora che mette Modric in campo con il Milan. Col senno di poi è un giocatore che, insomma, ti risolve da solo parecchi problemi di centrocampo e non solo. Vabbè, però è andato al Milan, e pazienza, voglio dire.
Ma è andato al Milan perché ci è voluto andare lui, cioè perché era la squadra andare che stava dal ragazzino, e quindi ha voluto chiudere la carriera lì, insomma.
È stata una bella presa, cioè alla fine, quando ci sono questi calciatori che hanno passato tutta una vita in squadre come il Real e sono a fine carriera, c'è sempre il dubbio che siano dei, ormai, diciamo, dei rottami, anche se è brutto parlare così di un campione come Modric. Però alla fine effettivamente è uno di quelli che si è mantenuto assolutamente integro fisicamente, e ancora insegna calcio, insomma, alla sua età non proprio, insomma, non proprio giovanile, ecco, diciamo, quindi...
No, Modric è un gran giocatore, però, boh, non lo so, io, sai, queste cose qui non sono tanto favorevoli, lo sai, no?
Quindi... Ah, prof, a volte possono essere situazioni che ti risolvono un problema magari per un campionato o anche due, e ti permettono poi inserimenti. In fondo noi abbiamo avuto... Pirlo era una situazione diversa, ecco.
Pirlo però era assolutamente un calciatore
più giovane,
era un calciatore.
è un calciatore ancora in grandissima attività, anzi Pirlo ha dato quasi, non dico che abbia dato il meglio da noi, ecco, non voglio assolutamente dire una cosa del genere, però
ma insomma...
ha mantenuto lo stesso rendimento che ha avuto nei suoi anni precedenti. Lui è stata una presa incredibile, cioè, però anche quando arrivò Pirlo, più di uno, me compreso, dissero bah, sarà ancora buono? Sì, grandissimo e immenso giocatore, speriamo bene. Poi alla fine, insomma, si è dimostrato il campione che è effettivamente di cui siamo grati. Vediamo, vediamo, ripeto, la personalità effettivamente, come facevamo riferimento prima al discorso relativo agli arbitri o alle proteste, se vogliamo, un pochino manca in questa squadra. Abbiamo grandissimi calciatori anche dal punto di vista tecnico. Io il Diz veramente è una gioia per gli occhi, è un giocatore che si fa tutto il campo in continuazione, non so come faccia ad arrivare vivo alla fine delle partite.
È
giovane anche, sì, anche questo è vero. Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto anche a proposito di giocatori che si fanno, diciamo, in quattro in campo, con Seisao, anche lui un bel trottolino da questo punto di vista, insomma, immagino sia stato anche molto apprezzato da Spalletti l'abbreviazione di con Seisao anche in recupero. Del resto lui, Spalletti stesso lo ha detto, che insomma tutti devono fare la loro parte, non devono essere fermi, insomma aiutarsi, anche perché l'unico modo in fondo per riuscire ad avere una squadra che sia degna di essere chiamata squadra da questo punto di vista. Ora vediamo un po' anche di recuperare. Io ho sentito l'infortunio di Rugani non piacevole, ne avrà per un paio di mesi, quindi siamo sempre un pochino in emergenza.
E rivedremo Hop Miners in difesa.
Sì, mi sa proprio di sì. Ecco, lui è uno che ancora spero che venga recuperato in qualche maniera, anche se sinceramente non penso che riusciremo mai effettivamente a farlo valere per quello per cui è stato pagato, ma questo è un altro problema. Che, insomma...
Ma perché purtroppo succede con i giocatori dell'Atalanta. è un buon giocatore, cioè non è scarso, non gli manca niente come giocatore, però non è sicuramente un giocatore di grandissimo impatto in una squadra di livello. Questo è evidente, insomma, non c'è molto da dire, insomma, ormai è andata così, vediamo di utilizzarlo al meglio. In difesa è strano, perché difende piuttosto male, però alla fine averlo nei tre dietro ti fa comodo parecchio per uscire, perché insomma,
sì.
Quello un po' le cose le cambia.
Il problema è soprattutto che... oggi, no? Che tu dicevi Vlahovic ti dava una cosa, cioè la possibilità in alcune situazioni di scavalcare il centrocampo, che non ha quella forza, insomma, lo abbiamo detto, e a volte ti ci potevi appoggiare perché fisicamente è l'attaccante più dotato. Beh, che abbiamo,
però sia Davide sia Openda lo possono fare tranquillamente quello.
Ma saltare, sai, appoggiartici come fai con un vero 9 è un po' complicato per Davide e per Openda. Puoi più che altro lanciarli in zone laterali di campo e farli correre e far salire un po' la squadra così. Quindi ci manca un po' quello, e allora Coppa Miners diventa ancora più necessario nella costruzione di gioco, perché devi arrivare davanti con la risalita del campo, e sicuramente lui qualcosina ti può dare, quello sì, quindi sono d'accordo con te. Dietro comunque è un giocatore ordinato, poi non è certo un giocatore da 60 milioni messo in quel posto lì, però dobbiamo fare di necessità virtù e gioca là.
Voi pensate che la Juve prenderà qualcuno a gennaio? Io non ho questa impressione, però può darsi che mi sbagli.
Chi, prof? Io, cioè, il discorso... Okay. Oh, Ugo, tu hai qualche nome?
No, non ho nomi, anche se si pensa al classico regista basso che fa girare tutta la squadra di Spalletti, da Pizzarro a non so, Lobotka, a Brozovic e quant'altro. Cioè a noi manca quel tipo di giocatore lì. Allora lì, se prendi
magari
quel giocatore, sì, però ovviamente non puoi neanche andare a livello economico in maniera importante, perché sappiamo che comunque siamo anche attenzionati, quindi bisogna capire chi c'è sul mercato.
gira questo nome, non so quanto sia attendibile, di Verratti, che comunque sono anni che è fuori dal calcio che conta, però se integro fisicamente, ecco, lui sì, potrebbe essere quel Pirlo di cui abbiamo parlato prima. Basta un po' di personalità, basta capire cosa vuole l'allenatore, e da lì poi si crea quel meccanismo che può giovare a tutti, anche a giocatori che dici: ma che c'entra con Verratti David? Magari ti va a migliorare una situazione di gioco che poi mette David nelle condizioni di fare quello che fa.
Verratti, francamente, passerei io.
Ugo, io pensavo si fosse ritirato. Pensavo si fosse
ritirato. Anch'io pensavo si fosse ritirato.
Ma dove gioca?
In qualche paese.
Sì, penso sia lì in Arabia. Vediamo un attimo.
In Arabia, dai.
Vabbè,
io eviterei.
Aldo Hill Sports Club.
Vabbè, certo, uno di quelli.
Di cui conosciamo tutto, no? Sappiamo tutti che squadra sia.
No, ma...
Però dico, è quel tipo di giocatore, ecco, quella caratteristica in mezzo al campo la devi ritrovare.
Sì.
Senz'altro. Però il problema, secondo me, è che la cosa positiva è che Spalletti ha inquadrato bene. Ci ha voluto un po' di tempo per studiare bene, ma secondo me ha inquadrato benissimo i giocatori nuovi che sono arrivati, con tutti i loro limiti, perché lo stesso Zaglov è molto bravo, lui l'ha detto, è molto bravo, però ha un limite che ovviamente in fase difensiva non riesce a reggere, perché non è capace di supportare la squadra, ecco, quindi... però ecco, la cosa positiva è proprio questa, che spero proprio che la società ascolti Spalletti, nel senso che se ci sono da fare degli interventi mirati, vengano fatti non come ha fatto Giuntoli con Allegri 2 anni fa, prendendogli 2 giocatori che non servivano a lui. Cioè, è importante invece che si utilizzi l'esperienza di un professionista che secondo me ha una visione del calcio anche molto articolata, ma una conoscenza approfondita per migliorare la squadra veramente. Quindi ascoltare anche le esigenze legate al tipo di giocatore che necessita alla Juve. Senz'altro un regista per liberare anche Locatelli nel poter magari riposare qualche volta, magari nel poter attaccare più gli spazi, fare delle incursioni, perché secondo me il modello comunque è quello di una difesa che andrà a orientarsi su 4 difensori e poi un gioco molto dinamico che non ha dei punti di riferimento, però che passa attraverso un giocatore che sappia un po' smistare il gioco come facevano i grandi registi anche nel passato.
Non lo so, la vedo abbastanza difficile, nel senso, non vedo francamente chi potrebbe comprare la Juve, ecco, a gennaio. Non vedo giocatori sul mercato. Bisognerebbe avere la fortuna di beccare uno bravo che nessuno conosce da qualche campionato un po' strano. Sì,
Ma no, ma ci sono anche dei giocatori validi che magari sono in scadenza di contratto, che magari la società che intende lasciarla andare, ma non a zero, e quindi è disposta ad un prezzo di saldo, ecco, in un certo senso. Giocatori che sono capaci magari di far giostrare squadra, e senza magari essere dei registi di altissimo livello, insomma. Perché ovviamente le risorse per investimenti molto rilevanti non ci saranno, ecco. Quindi si parla, sarebbe interessante, però l'Olympique Marsiglia Højbjerg, però è difficile che si privi di quel giocatore. Quindi non sono giocatori che fanno entusiasmare, però sarebbero utili per, diciamo, costruire una squadra più equilibrata.
Si fa il nome di Frattesi, non so se sta facendo su Skype, parlano sempre di questo Frattesi. Io sì, per caratteristiche non ce lo vedo proprio. Sicuramente, perché non ne vedo né l'utilità in mezzo al campo, visto che è l'ennesimo giocatore di inserimento, la mezzala di inserimento, ci abbiamo già Miretti, ci abbiamo già Turam, ci abbiamo già Cop Miners, ci abbiamo giocatori McKennie, che comunque sono tutti in inserimento, McKennie, quindi, e poi ti pare che l'Inter dà Frattesi alla Juve, cioè è già insensato proprio a priori, no? Una cosa del genere, però si parla di questo.
Frattesi non sanno che farsene, letteralmente, cioè proprio Frattesi nell'Inter gioca praticamente. Quindi non lo so, magari loro te lo darebbero anche, il problema è se lo prendi sei scemo, perché non è il giocatore che ti serve, è un giocatore che non ha assolutamente, un giocatore con quelle caratteristiche lì ce n'hai tre o quattro in squadra, tre almeno sono meglio di lui, quindi voglio dire, non è che hai bisogno di Frattesi, avresti bisogno di Bernardo Silva, cioè questo sì, però è complicato, è difficile. E io penso che alla fine non vedremo grandi movimenti a gennaio. Se ne vede sempre pochi, ma penso che quest'anno proprio la vedo veramente, veramente difficile, a meno di non pescare il jolly da qualche parte, ma deve essere proprio un jolly che nessuno in questo momento sa. Ecco, classico giocatore semisconosciuto preso da un campionato strano che invece può fare determinate cose, insomma. Ma però io tutto sommato sono abbastanza ottimista, nel senso, ho visto dei miglioramenti e adesso, allenandosi tutta la settimana, mi aspetto di vedere altri miglioramenti. Ecco, insomma, cioè abbiamo subito una partita che deve testare questi miglioramenti, perché giocare a Pisa è una partita, Pisa è veramente debole, chiariamo, cioè una squadra forse tra le peggiori del campionato, e non ha un singolo giocatore di livello, cioè ha giocatori, diciamo, abbastanza modesti tutti quanti, però comunque è una partita in cui la Juve deve giocare bene e vincere bene, ecco, questo se lo facesse si comincerebbe a vedere il futuro con un altro ottimismo, ecco, secondo me.
Andare in provincia e iniziare a fare i filotti, no? che la Juve faceva, la Juve perdeva magari qualche big match, però poi inanellava 6, 7, 12, 13 partite senza, anzi con vittorie, non senza perdere, 13 vittorie consecutive, 12, 11 delle strisce importanti, e questo passa per le vittorie contro le cosiddette piccole. Abbiamo esordito in podcast dicendo che abbiamo perso punti contro Torino e Fiorentina, quindi sono quelle partite da vincere, da non sbagliare. È lì che fai il salto, quello che da tanti anni non facciamo, perché facciamo up and down, vinci con l'Inter, poi perdi, non batti in casa al Parma, non batti in casa. Dobbiamo iniziare a consolidarci anche contro le piccole, quelle devono essere tutte vittorie, quello che fa la differenza poi in campionato, anche perché puoi perdere lo scontro diretto, però poi il margine lo recuperi.
Non lo so, è complesso, cioè, dovessi dire, quest'anno di squadre non me ne piace una a me, perché mi sembrano tutte con dei problemi. La migliore sarebbe l'Inter, che però chiaramente un po' per esaurimento anche della spinta, diciamo, propulsiva, un po' per l'allenatore che è onesta persona, ma insomma non mi pare un fenomeno, un po' per il fatto che i giocatori cominciano ad avere tutti un anno di più e alla fine poi insomma stare al vertice per tanto tempo, vincendo tutto sommato poco, perché va detto anche questo, ti logora abbastanza. Il Napoli, francamente, è una squadra inguardabile. Il Milan, cioè solo Allegri può cavassangue la Lerape, ma da lì si vede, perché il Milan ha vinto quasi tutti gli scontri diretti, o perlomeno non ne ha perso neanche uno, tenendo il baricentro a Reggio Calabria. Con le squadre meno forti, che deve salire un po' di più, prende due gol a partita, ha pareggiato 2-2 col Sassuolo, col Pisa, cioè capito, non c'è la Roma, l'abbiamo vista, è una squadra veramente mediocre e per di più spuntata, cioè completamente spuntata. Bologna anche lì miracoli, però l'italiano è bravo ma non può cavare il sangue dalle rape. Il Como è quello che è, la Lazio è in caduta libera da tempo, l'Atalanta insomma più o meno uguale. Francamente, insomma, io non dico che bisognerebbe provare a vincere questo campionato, però il quarto posto secondo me è anche un po' riduttivo come obiettivo, nel senso, se la Juve arrivasse quarta con Spalletti e questa rosa, io non sarei felicissimo, ecco, mettiamola così. Vorrei vedere qualcosa di più. Io non so voi, ma io ho l'impressione che la Juve non sia una squadra scarsa, specie rispetto alle altre quest'anno. È una squadra che ha delle mancanze, ma questa è una cosa diversa. Però per dire, insomma, voglio dire, gli attaccanti ce l'ha, il centrocampo tutto sommato tiene, in difesa c'ha Bremer.
Cioè, non è Bremer. Il problema non è se tiene Bremer.
Cioè, sai, Bremer... fatto bene. Sì, però comunque ha giocato bene, regge, non è mica morto, ha avuto un brutto infortunio l'anno scorso, quest'anno sta avendo i normali acciacchi che si hanno quando si rientra un infortunio del genere, insomma, non è una cosa, chiaramente lo devi un po' centellinare, ora ancora c'ha 60 minuti, 70, poi piano piano arriverà a averne 90 e... cioè, io su questo sono abbastanza fiducioso, Però mi aspetto di vedere, ecco, già domenica, sabato, quando giochiamo, il 27 sabato sì. Mi sembra. Sì. Già sabato mi aspetto di vedere altre cose, insomma, mi aspetto di vedere altre cose interessanti, perché l'allenamento di una settimana con un uomo in Spalletti, in teoria, si dovrebbe sentire. Non so voi ne pensate, ma insomma, io... la mia speranza è
sì,
quella.
Sì, no. Ecco. Però c'è anche da dire quest'altra cosa, no? Quando ho parlato di Spalletti dicendomi che ha avuto delle difficoltà, è perché ha provato dei giocatori, no? C'è stato il momento di Kostic, poi Kostic è stato fatto bene all'inizio, poi credo che abbia pagato la partita contro il Cagliari e non lo abbiamo visto più. Anche lui, per quanto uno possa conoscere i giocatori, poi li vivi diversamente, allenandoli tutti i giorni e provi a fare dei cambiamenti, dei tentativi, degli esperimenti. Poi ti si fanno male costantemente i giocatori, non riesci a passare a quattro, anche perché non riesci ad avere due centrali, perché non hai Bremer, giocano Gatti, poi Gatti si fa male e torna Bremer, poi c'è solo Kelly che dà una certa affidabilità. E quindi è tutto un rincorrere anche un modulo e delle soluzioni, per cui siamo anche un pochino fortunati da questo punto di vista.
Io però... ritengo sia difficile che la Juve passi a 4, questa
vai, prof.
Ritengo sia difficile perché non hai giocatori per farlo, ma non è tanto che non hai centrali, non hai terzini, perché purtroppo João Mario, che a me piace moltissimo, è stato messo in naftalina per motivi per me misteriosi, devo essere sincero, perché non credo sia meno bravo a difendere di Cambiaso, ecco, per dire. Quindi, quella è una cosa strana. Io forse poi la capiremo a fine anno, più in là. Però che João Mario non giochi mai, francamente, secondo me, un giocatore che ha quella tecnica e quel talento lì, visto che a noi non è che proprio... Sabondi di quel genere di caratteristiche lì,
lo trovo, ma non sa sempre... difendere, non sa difendere, e questo è il punto. João Mario non sa difendere, si è visto, è bravo, però ci sono dei giocatori che non sanno difendere e arrivano da un campionato in cui si difende meno, nel senso il campionato spagnolo, il campionato portoghese, insomma, non hanno un'attenzione particolare. Bisogna anche ascoltare, secondo me, gli allenatori, perché gli allenatori con una certa esperienza, come nel caso di Spalletti, possono dare una mano sul tipo di giocatore che vogliono. Ecco. Per avere dei terzini, effettivamente, abbiamo una situazione un po' particolare, nel senso che da un lato Kalulu è bravo e sa difendere. E dall'altra parte avremmo Cambiaso, ma Cambiaso anche lui ha delle lacune, insomma. Quindi...
Cabal, Cabal dovrebbe essere il terzino titolare a sinistra, secondo me.
Sì. Se si riprende, anche lui è reduce da un grave infortunio, infatti ogni tanto è fuori.
O se no, appunto, c'è McKennie, che lui può giocare a destra, a sinistra, al centro, ovunque. E... quindi non abbiamo gli esterni per giocare a 4. Non abbiamo gli esterni per giocare a 4. Perché una difesa a 4 con Cambiaso da una parte e Caludo dall'altra, secondo me non va bene. Tutto sommato preferisco si continui a 5, magari sganciando di più. Tra l'altro Cambiaso ormai gioca stabilmente da ala, quindi non...
Sì.
Cambiaso di fatto gioca ala, perché quindi sarebbe già una difesa a 4, perché Cambiaso è sempre in area di rigore avversaria, cioè, quindi scusate.
Sì, in quel ruolo lì potrebbe giocare anche con Meiners, perché lo sposti un po' più laterale, però insomma non è granché, insomma, come non difensore.
Come difensore no, non è granché. E se no, con Meiners se lo rimetti a fare la mezzala e magari, boh, non lo so, nel senso... Ora sei un po' riassestato, magari da mezz'ala gioca bene, non ho idea francamente. Anzi, sono curioso di vedere sabato che squadra metterà in campo, perché appunto abbiamo Bremer che una partita intera non la regge, Lugani è infortunato, Gatti è infortunato, quindi i centrali chi saranno? Si partirà con Bremer, probabilmente Kelly.
Bremer, Kelly e...
Calulu.
Però io comunque la difesa 4 anche con questi giocatori io ce la riesco a vedere, probabilmente sono molto, le caratteristiche molto, che mancano.
È molto molto difficile secondo me con questi giocatori,
perché prof Cabal, Calulu, Cambiaso, anche Kostic, cioè, sono giocatori che possono giocare dietro i centrali. Kelly, Gatti, Bremer, Rugani, adesso ci sono gli infortunati, però io proverei, non lo so, che non hai mai al completo la linea difensiva e
secondo me per giocare a 4, 90. I laterali devono avere caratteristiche diverse da quelle che hanno i laterali della Juve, perlomeno nel campionato italiano, cioè secondo me, poi può darsi mi sbagli e che Spalletti la vede meglio di me sicuramente, magari riesce a giocare a 4 con Cambiaso e Calulu. Io francamente non la vedo così, anche perché se tu giocassi a 4 con Cambiaso e Calulu, in realtà sarebbe un 3-5-2 storto, perché Cambiaso è sempre avanti e Calulu è sempre indietro. Quindi
soprattutto Ildis dovrebbe fare un lavoro di copertura non indifferente, che già lo fa, perché
lo fa già.
L'ha fatto anche con la Roma, che è tornato, ha fatto un intervento molto bello
generoso, ha visto, è un giocatore molto generoso, quindi però diciamo che ecco, non secondo me devono avere caratteristiche diverse. Secondo me devono avere caratteristiche diverse. Insomma, a 4 non gioca quasi più nessuno, quindi, perché è difficile trovare giocatori con quelle caratteristiche. I laterali con quelle caratteristiche. Chi è che gioca a 4 in Italia?
Sì, adesso è raro.
Allora, il Milan gioca a 5, la Juve gioca a 5, l'Inter gioca a 5, il Napoli gioca a 5. Chi gioca a 4? Italiano. Poi?
Sì.
Cioè,
anche Gasperini
Gasperini gioca a 5 a modo suo, ma gioca a 5.
Sì.
Cioè, perché evidentemente non è semplice trovare giocatori che hanno quelle caratteristiche. Cioè, non hai più giocatori che possono, perché un terzino a 4 deve avere la fase offensiva e la fase difensiva, deve avere tutte e due. E non sono tanti i giocatori che hanno questa caratteristica. Cioè, nella Juve quello più vicino di tutti è Calulu. Come fase offensiva, insomma, sì, è capace di andarci. Però poi non è che davanti sia straordinariamente efficace. Cambiaso ha un'ottima fase offensiva, ma non ha una gran fase difensiva. Cabal, secondo me, ha una buona fase difensiva, ma offensivamente non esiste. McKenny può far bene davanti e dietro, però comunque a un livello più basso. Quindi mancano proprio quei giocatori lì, capito? Non...
Sai, però oggi poi, no, più che in passato, parlare di numeri diventa secondario, perché nella stessa partita, insomma, no,
quando ti difendi la linea 5, se la linea 5 a 4 si vede,
ti piazzi, sì, infatti il modulo si nota quando rimette il portiere. Oggi ancora meno, perché prima il portiere rinviava, adesso si riparte, però il posizionamento tattico si vede quando la palla ce l'ha l'avversario.
Lo vedi quando attaccano gli altri.
Certo, la linea vedi molto 5, chiaramente.
4.
Ma per esempio c'è Kelly sarebbe, potrebbe benissimo fare il terzino, se ci fosse un altro difensore da affiancare a Bremer, però tutti fuori.
Sì, ma è un terzino estremamente difensivo, cioè appunto a 4, se giochi con i terzini a 4 bloccati, insomma rischi,
li porti tutti in aria.
Esatto, ti porti tutti in aria.
Ma Kelly ha anche buona gamba, ma buono anche lancio. No, da questo punto di vista potrebbe farlo. Ovviamente Kalulu e Kelly non sono Lichtsteiner o Alexandro, ecco, per dire. Sono dei buoni giocatori che potrebbero giocare da terzino. Però ci manca sempre un difensore centrale da affiancare a Bremer. Se non tirano fuori dal cappello qualcuno, come, non so, questo Pedro Felipe è molto promettente. Bisogna vedere se hanno il coraggio e se è all'altezza di avere la personalità anche di giocare a un livello del genere. Insomma.
Non lo so, è difficile. Non si può, secondo me, fare grandi previsioni da questo punto di vista. L'unica previsione che io posso fare è che mi aspetto di vedere cose nuove, però non necessariamente la difesa a 4. Non necessariamente la difesa a 4, perché quella, secondo me, i giocatori per fare la difesa a 4 non ce l'hai. E credo l'abbia capito anche Setti.
Diciamo, prof, che cose nuove che ce le aspettiamo ed auguriamo le potremo avere solamente con il mercato, perché con questo puoi fare. Ecco, forse
sì, un po' no, ma diciamo, cose nuove all'interno all'interno, non tanto a livello di schemi, ma all'interno di come si muovono i giocatori. Per esempio, ho notato che nelle ultime due o tre partite, i tecnici, dei passaggi sbagliati, secondo me, è molto diminuito. Ecco.
È diminuito, sì. Anche con la Roma non abbiamo fatto una gara estremamente sporca dal punto di vista tecnico, anzi.
E quindi, per esempio, qualcosa del genere, ma quello è chiaro, non è che i giocatori sono diventati più bravi, è che i movimenti sono migliori, quindi è più facile passarsi la palla, no? Mi aspetto,
no,
quello.
Si nota proprio che sono migliorati i posizionamenti in campo, quindi c'è stata data una regolata proprio nella funzione che ognuno deve svolgere, quindi anche i giocatori si muovono di più, ma meglio anche. Quindi
sono al posto giusto, quindi è più facile farli arrivare il pallone. E da questo quindi diciamo che da questo punto di vista io mi aspetto ulteriori miglioramenti, nel senso mi aspetto di vedere un gioco più fluido, mi aspetto di vedere un gioco che vada un po' meno a strappi. Queste cose qui a livello tattico non mi aspetto grandi cose, tranne mettere un giocatore in più o meno, insomma, quello cambia poco. Ecco. Comunque, Joao Mario, se proprio non è buono a difenderle, facciamo giocare 3 davanti, è tecnico.
Sì.
Mettiamola a destra, qualche volta al posto. Cioè, perché poi c'è questo problema con Zegrova. Ecco, Zegrova, per esempio, io non pensavo, invece Zegrova è un problema grosso, perché Zegrova è veramente di non poter giocare nel campionato italiano. Perché un giocatore che non difende a quel modo, ragazzi, cioè ti mette veramente male, perché poi gli avversari non sono ingenui lo sanno che lui difende male.
Ma oltre a questo, prof, a me mi ha stupito negativamente per come ha gestito il pallone, perché puoi provare a fare un uno contro uno anche funambolico sulla tre quarti avversaria quando stai per entrare in area sulla fascia,
quello va bene.
E quello va bene, ma sulla tua tre quarti in uscita palla con i compagni vicino, destra e sinistra, che puoi allungare il campo o allargarlo, tu ti ostini a fare il dribbling nello stretto, che concettualmente è proprio un movimento sbagliato e non lo puoi accettare da un professionista di quel livello, no? Il gol della Roma poi viene da quel tipo di errore lì, ma e anche se non avessero segnato, Spalletti sicuramente se lo sarebbe mangiato ugualmente, perché è concettuale l'errore. È lì che dici, ma ecco perché non gioca. Allora lì ti rendi conto, dici, Spalletti non è pazzo, non gioca perché evidentemente ha dei limiti, sicuramente di natura fisica, atletica, però probabilmente ecco anche...
No, vabbè, quello non c'entra niente, quello è proprio il modo che ha lui di giocare, che è un giocatore che si sente molto sicuro del suo dribbling, quindi lui lo fa. Però è chiaro che sulla tua tre quarti invece non lo devi fare, e questo è il problema. Perché una cosa del genere in uscita non la faceva neanche Messi, capito? Cioè, è questo il punto.
Penso che Spalletti se lo sia mangiato poi dopo, come minimo, ci abbia banchettato su Zegrova. Una lavata di capo gliel'ha fatta sicura, anche perché
gli ha fatto lo shampoo. Perché...
Sì, più di uno shampoo.
No, io vabbè, mi attendo invece molto. Io mi attendo molto da David, perché sì, secondo me ha tecnicamente bravo, perché ed ha ampi spazi di miglioramento quando si integrerà meglio nelle relazioni con i compagni, perché dal punto di vista tecnico mi sembra molto valido, anche quando sta subentrando così. È chiaro che a volte non ha quella personalità, non ho ancora saputo esprimere, insomma, quella personalità di indirizzare un po' la squadra, ecco, a livello offensivo, anche quindi negli smarcamenti, nelle scelte, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista Openda è forse più guizzante, ecco, più veloce, quindi sa più sfruttare gli spazi, però sono due giocatori che possono andare bene a livello di attacco, insomma.
Sì, sì, no, ma
avete sentito la settimana scorsa, facciamo un po' di calcio, quello un po' la polemica, insomma, legata all'esclusione di David dalle cene, cose.
Ma
poi ci sono stati
dai,
ci sono state le foto subito, Locatelli. Questo mi manca un po' la Juve, che, nella quale non uscivano queste minchiate.
Sì, no, allora, non è, qui siamo corretti. Queste minchiate sono sempre uscite. È la reazione alle minchiate che non va bene. Cioè, nel senso, voci sulla Juve sono sempre uscite e continuano a inventarsele in continuazione, perché fanno interazioni, fanno click, fanno cose, insomma. Semmai... prima la reazione era di un altro tipo. Ora diciamo che alcuni giocatori della Juve sono un po' troppo social, ecco, però forse è anche il segno dei tempi, parliamoci chiaro.
Probabilmente sì, sì.
È anche il segno dei tempi, insomma. C'è questo desiderio spasmodico degli under 30 di mettere tutto in rete, testimoniare la propria vita continuamente in rete. Questa è una cosa che è sociale, e i calciatori non sfuggono a questa cosa qui. Te li puoi mettere tutti i divieti che vuoi, ma è un fatto culturale e non si cambia, non si usa. Comunque dai, siamo direi alla fine. Mi sembra che, insomma, tutto sommato, un cauto ottimismo, no? Un cauto ottimismo si può ottenere, giusto?
Beh, le ultime due ci hanno dato parecchio entusiasmo, eh. Erano due scontri diretti, quindi quantomeno non siamo fuori dai giochi, siamo anzi molto, molto dentro, e le altre si sono più preoccupate di noi, perché le abbiamo battuti e sanno che siamo sempre lì sornioni, però poi magari alla fine arriviamo, quindi no, c'è da essere fiduciosi, dai prof, su.
Allora, secondo me, ragazzi, si dice sempre sì, però le prossime 5 decisive, perché veramente se hai 5 partite che sulla carta le puoi vincere tutte e 5, almeno 4 le devi vincere, almeno 4 delle prossime 5 le devi vincere, ti può andare male una volta pareggi, ma 4 delle prossime 5 le devi vincere, cioè, perché se no vuol dire, se no risei da capo, capito? Se no risei da capo, devi assolutamente trovare il sistema di vincere diverse partite di fila nelle prossime 5. Ti dico, sabato secondo me già c'è una cosa, perché la classica partita contro una piccola fuori casa, dopo hai fatto un partito, e questo secondo me è uno step, diciamo, di maturità, che se lo fai ti cambia le cose. Non che sia una partita difficile, però può essere mentalmente più complessa di quello che si pensi. Ok ragazzi, direi che stasera, anche per stasera, si può finire. Comincio sì, a salutare
prof,
tutti i miei ospiti.
Voglio,
sì?
Voglio prof, soltanto una cosa velocissima.
Certo, certo.
Una cosa che ho saputo, che ho scoperto qualche giorno fa in realtà. E il 15 dicembre 2006 morivano Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, due ragazzi.
Me lo ricordo benissimo, certo.
Ecco, io ho visto nelle interviste, Spalletti ci ha tenuto spesso a ricordare questi ragazzi, sembra che lui conoscesse la famiglia Neri, o comunque sia, c'è sempre stato anche agli eventi in memoria dei ragazzi. Questa è una cosa che effettivamente Spalletti, anche quando allenava la Roma, da questo punto di vista è sempre stato molto presente. Ecco, ho scoperto una cosa, non l'ho scoperta io assolutamente, nel senso l'ho letta, è stata riportata prima dalla Stampa, dal giornale La Stampa, poi dal Corriere dello Sport, e Spalletti praticamente inserisce sempre nell'elenco dei convocati per degli allenamenti, perdonatemi, il numero 17, Neri, Riccardo Neri, e il numero 12 Alessio Ferramosca, cioè le inserisce nella distinta dell'allenamento. Una cosa che non era tenuto a fare ovviamente, però è un gesto, insomma, che dice molto anche dell'uomo Spalletti, se vogliamo, e è una cosa che mi ha fatto piacere leggere da questo punto di vista, un'attenzione sua, insomma, per questo dettaglio, per questi due ragazzi, e questo ricordo continuo sempre nell'elenco dei convocati, è una cosa bella, ecco, volevo dirla perché magari molti non lo sanno, non hanno letto l'articolo, e a me è capitato perché me l'ha passato un amico questo articolo appunto della Stampa, poi è stato ripreso anche dal Corriere dello Sport, se cercate online trovate l'articolo che spiega tutto qui, volevo dirlo, volevo chiudere con questa
guarda,
cosa.
Se lui aveva dei contatti di natura personale con la famiglia ed uno dei due, non mi stupisce per niente. Spalletti per me è un libro aperto, è nato a 30 a 40 chilometri da Siena, insomma, sì, cioè è forse l'allenatore che leggo meglio di tutti, persino meglio di Allegri, che pur essendo anche lui toscano è comunque di un'altra parrocchia, mentre invece Spalletti è di una parrocchia molto vicina alla mia, quindi è uno che inquadro bene da quel punto di vista lì, con tutte le sue pazzie, perché poi va detto anche quello, con tutte le sue pazzie. Comunque dai, saluto tutti i miei ospiti e comincio proprio da Ugo Ciotti. Ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a te, un saluto agli amici che ci hanno ascoltato e buon Natale, buone feste a tutti.
E poi anche Ettore Gatti, ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori e buone feste a tutti.
E ovviamente Michele Giliberti, ciao Michele.
Ciao prof, speriamo di passare anche delle belle feste dal punto di vista sportivo, ecco, un saluto.
Speriamo,
a tutti.
Ci rivediamo tra 2-3 settimane, come
sempre.
Esatto. E infine Mirko Marletta, ciao Mirko.
Ciao prof, buona festa a tutti, non può mancare il saluto di uno, lo sapete bene.
Allora mi fate parlare, dai. 5 secondi per fare gli auguri di buone feste a tutti, sperando che io possa farli da solo, perché se no mi tocca stare con Ilaria. È un altro Natale con lei, la suocera, i parenti, non lasciare più.
Dai, ci siamo giocati buffon, se salta la linea ci siamo giocati buffon, d'accordo. Comunque, detto questo, io sono il professor Cantor e saluto tutti quanti. Buon Natale, buone feste, buon un anno. Ci sentiamo l'anno prossimo. Buonanotte a tutti. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.